domenica 1 dicembre, la domenica dei libri. Buongiorno. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista a Marco Balzano che in Bambino, il suo nuovo romanzo per Einaudi, narra la storia di un ragazzo, di un uomo che attraversa alcuni degli eventi più terribili, drammatici del Novecento, dal fascismo alle guerre, alle foibe, in un intreccio inestricabile di bene e di male, di violenza e di tenerezza, di orrore per il mondo e di tenacia di vita. Giulia Binazzi, nella sua rubrica Quante storie, dedicata all'editoria per ragazze e ragazzi, oggi intervista Concita De Gregorio, che per Feltrinelli pubblica insieme a Beatrice Alemagna In mezzo a un milione di rane e farfalle, un libro sulle assenze che però sono sempre e comunque presenze nella nostra vita. E infine sarà nostro ospite Silvio Perrella che in Ore incerte, un libro per il saggiatore, racconta viaggi, soste, luoghi, le ore incerte che il viaggio e la letteratura producono. La domenica dei libri del 1 dicembre, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Mattia Gregori, detto Bambino per il viso innocente anche da adulto, la carnagione chiara, biondo, glabro, nasce a Trieste nel 1900. È un bambino, poi un ragazzo, inquieto, irrequieto, ha un amico del cuore, Ernesto, un fratello che parte giovane per l'America, il padre è orologiaio, la madre è Lattella, si ammala e muore nemmeno cinquantenne. Prima di morire però dice appunto al figlio, a Mattia, di non essere sua madre biologica. La rivelazione ha un effetto devastante su Mattia, scatena da un lato una spasmodica volontà di ritrovare la madre biologica, la vera madre, dall'altro una violenza, una ferocia incredibile che lo fa aderire giovanissimo al fascismo, diventare quindi, potremmo dire, davvero un boia efferato, senza pietà. Dalle prime squadracce fasciste agli anni della dittatura, quindi la Seconda Guerra Mondiale, la campagna di Grecia, l'occupazione nazista di Trieste, l'arrivo dei soldati, dei partigiani di Tito, le foibe, in un seguito di violenze, torture, delazioni, rastrellamenti, morti di ogni tipo. Ecco, in tutto questo il bambino non finirà mai di cercare sua madre. Bambino è il titolo del romanzo di Marco Balzano che esce ora per Einaudi, un romanzo sulle ferite, potremmo dire, della storia, sulla possibilità di redenzione, sulla volontà di sopravvivere nonostante tutto. Ed è il nostro ospite, il suo autore Marco Balzano. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti, buongiorno Alberto.
Marco Balzano, scrittore, tra i suoi romanzi Il figlio del figlio, Pronti a tutte le partenze, Resto qui, Quando tornerò, Caffè Royale. Allora Marco, l'ultima volta che eri stato nostro ospite qui in trasmissione era stato proprio per Caffè Royale, mi pare, che è un lavoro molto diverso, un giro tondo di storie, potremmo dire, no? Attorno a un caffè milanese. Qui l'atmosfera è radicalmente diversa, c'è la storia più tragica del Novecento raccolta e raccontata attraverso un confine, quello orientale. Allora partirei proprio da qui nell'intervista, perché la scelta di quel confine?
Perché avevo scritto, pubblicato nel 2018 il mio libro più conosciuto, che è Resto qui, dove mi occupavo di un altro confine orientale, che è quello dell'Alto Adige, partendo dalla storia di questo paese distrutto, Curon Venosta, in Alta Val Venosta appunto. In realtà l'idea di un romanzo su Trieste affonda le radici in un tempo antecedente, Resto qui, soltanto che non trovavo una chiave d'ingresso per non farmi schiacciare da tutte queste vicissitudini incalzanti che la città, come dicevi benissimo tu, vive in maniera consecutiva. È l'unica città in Italia dove si susseguono fascismo, il fascismo di confine che ha tratti ancora più violenti e razzisti dall'inizio, diventa territorio del Reich, è l'unica città con un campo di concentramento, la Risiera di San Sabba, anche se più piccolo, le funzioni e la ferratezza sono le stesse che troviamo oltre Alpe, e 40 giorni di occupazione titina. Mi serviva un personaggio per entrare. Nel frattempo sono successe delle cose che vanno da Quando tornerò a Café Royal, che certo è un libro diverso in tutta la mia, in tutto il mio percorso, dove indagavo un altro tipo di umanità, un'umanità, diciamo così, borghese, cittadina, alla luce della post-pandemia. Il mio binario maestro resta evidentemente quello di tutti gli altri romanzi, che è quello storico. Questo per me ha dato ancora più valore a Café Royal. Qua siamo tornati a chiudere una delle pagine peggio trattate nel racconto storico e più manipolate dalla politica e dalla propaganda, che è quella del confine orientale, su come la politica e la storia si siano mosse, poi magari ne parliamo.
Ecco, allora, senti, vediamo il tuo personaggio, no? Mattia Gregori, il bambino. Allora, diciamo, lui si lancia anche molto consapevolmente in una serie di atti abietti, di violenze, delazioni, no? Senza nemmeno troppo pensare alle conseguenze di quello che fa. È un fascista, ma al tempo stesso è anche uno che si innamora follemente di una donna che appunto appena incontrata, che mostra un affetto, come dire, straziato e straziante per una vecchia mula, no? La chiama Lucia. È un personaggio che non ha problemi a fare il male, ma che al tempo stesso ha momenti anche di grande purezza. Tu, tra l'altro, decidi di raccontare la sua storia, di raccontarlo in prima persona. Questo magari, te lo chiedo anche, può avere posto qualche problema in più in termini di distanziamento da un personaggio di questo tipo. Ecco, allora, come hai pensato a Mattia?
Allora, c'è un aneddoto che ti racconto che ha scattato tenato e mi ha fatto trovare quella chiave d'ingresso di cui ti parlavo prima. Ero a Trieste, che è una città che amo, che conosco, a presentare Quando tornerò in una libreria, e a un certo punto arriva questo signore che si fa firmare il libro e poi mi dice: ti devo raccontare la mia storia, che per uno scrittore è sempre una frase un po' minacciosa. Arriva a essere così tenace che viene a Milano a raccontarmela e mi dice che lui è cresciuto, siccome i genitori avevano questo ristorante, è cresciuto sostanzialmente coi nonni, la nonna e il nonno un uomo affettuoso, educativo, esemplare, eccetera, eccetera. Dopodiché il nonno muore e la nonna lo prende da parte il nipote e gli dice: guarda che tuo nonno però è stata anche una delle camicie nere più bastarde di tutta la città, ha fatto questo, questo e quello, gli lascia foto, documenti, eccetera, eccetera. Quest'uomo che nel 2000, poco prima della pandemia, aveva 47-48 anni, non ha mai trovato una sintesi tra il nonno genitoriale e il nonno camicia nera, e ne era ancora traumatizzato in qualche misura. Ecco, io volevo un personaggio del genere che, diciamo così, arriva a schierarsi col male non per condivisione dei delle istanze fasciste, ma semplicemente perché cerca un branco a cui aggregarsi, con cui provare a risolvere e ricucire il suo trauma. Il problema è che quando ti aggreghi a un branco e quando inizi a fare del male, il male lo impari, lo pratichi sempre di più finché lo incarni in una qualche misura. E quindi Mattia non è perfettamente consapevole, ma continua a fare del male con queste illuminazioni, diciamo così, di compassione, di autocommiserazione verso se stesso, che lo rendono un personaggio non monolitico, ma anche con una purezza, mi piace molto la parola che hai usato, anche con una purezza spiazzante. Del resto, creare una figura monocolore non l'avrebbe reso empatico. La scommessa era: possiamo provare a empatizzare anche con chi sbaglia?
Senti, Marco Lozzano, come hai lavorato sullo stile del racconto? Mattia è Mattia che racconta la sua storia, però per esempio non ci sono particolari concessioni alla lingua parlata, magari al dialetto, magari a un presunto possibile flusso di coscienza. Ecco, che scelta letteraria hai fatto?
Allora, come dicevi tu, il romanzo è raccontato in prima persona. Questo perché mi dava un'intimità e un calore, una vicinanza al personaggio che era indispensabile, non perché io ne condivida, diciamo così, il suo comportamento, evidentemente, ma perché restituiva anche l'altra parte inconsapevole. Proprio inconsapevole, direi che è la parola giusta, del protagonista quando sbaglia. Del resto mi ha guidato tanto l'Arendt, no? Nella banalità del male, quando raccoglie queste testimonianze che ha fatto il male, i nazisti in questo caso a processo, riuscivano anche nel resoconto davanti alla giustizia a segmentare il loro male. No, io non ho ucciso, io ho solo preparato la condizione perché poi qualcun altro facesse. Ecco, Mattia si educa a questo pensiero corto di sé che lo protegge dal diventare consapevole di essere colpevole, di far parte di una catena. Dunque mi serviva però un personaggio, ecco perché la prima persona mi calzava bene, che fosse capace di amore o di tentativi di amore e di protezione, ad esempio verso il padre, che invece è un antifascista con cui, diciamo così, litiga sempre, ma è che è anche il suo mentore, perché Mattia lo tira giù nei suoi guai, lo tira in fondo negli abissi a furia di combinarne una dopo l'altra, ma in qualche modo, man mano che questa solitudine, questa terra bruciata che si fa intorno, aumenta, si estende, rimane con il padre un rapporto che è sempre più un rapporto di un affetto viscerale. E lo stesso vale, come ti dicevo, per le figure femminili. Quindi io volevo un personaggio con cui empatizzare, perché secondo me abbiamo il rischio è quello di appiattire un po' questa idea dell'empatia sulla compassione, cioè rischiamo di empatizzare davanti a un libro, una canzone, un'opera teatrale, quello un film, solo con chi, solo quando riconosciamo che c'è una vicissitudine simile alla nostra, che il protagonista ha avuto le nostre stesse rogne. La scommessa era: si può empatizzare con qualcuno a cui non vorremmo mai somigliare, ma empatizzare nel senso di voler rimanere di fianco a lui per capire fin dove si spinge la sua mente? Precedenti in letteratura anche molto illustri ne esistono.
Senti, Marco, a un certo punto il tuo protagonista, Mattia Gregori, dice di lui e di suo padre, l'orologiaio, no? Lui dice: sono rimasto a Trieste. Ecco cosa ci accomunava, l'amore per questa città. Quasi le nostre mani bastassero a difenderla. Allora, Trieste ha un ruolo importante in questo tuo romanzo. Tu prima hai detto che insomma, la conosci bene. Ecco, come l'hai pensata, come l'hai immaginata, ricostruita anche da un punto di vista letterario, in un'epoca ovviamente che è anche lontana?
Sì, non è stato un lavoro semplicissimo questo, diciamo così, Manzoni dice che bisogna sempre dissimulare la fatica che si fa, al lettore deve arrivare una frase che scorre libera e leggera, anche se dietro c'è stato un travaglio molto molto duro. L'ho ricostruita, cioè partivo da una base di conoscenza che per ragioni biografiche, non perché ci sia nato, la mia famiglia sia di lì, però insomma ci sono stato diverse volte attratto dalla sua dimensione letteraria, dal mare e via dicendo, e ho delle persone che mi appartengono a Trieste. Detto questo, la Trieste da ricostruire era una Trieste cupa, guerre, dittature e il ruolo stesso del protagonista non potevano che incupirla. Mi servivano delle aperture, e queste aperture io le ho messe quando le cose sembrano andar meglio, quando una dittatura finisce, cade e sembra tutto a un passo dal ritorno alla vita di prima, e invece arriva qualcun altro, no? Pensiamo alla cosiddetta corsa per Trieste, chi arriva prima a occuparla arriveranno i titini. In più Mattia è sempre in sella alla motocicletta, per cercare sua madre, e quindi ci sono tutte queste aperture verso la campagna, che arrivano ovviamente in Slovenia, in Istria, eccetera, eccetera, che creavano un bel contrasto tra città e campagna. Però è sicuramente una protagonista assoluta, come solo Milano è stata nei miei romanzi.
Senti, l'ultima cosa, Marco, spesso diciamo tu hai utilizzi contesti, questioni, che siano l'immigrazione, che sia appunto in questo caso la dittatura fascista, le guerre, per raccontare poi storie individuali, storie di uomini, di donne, di figli, di padri. Ecco, questa dimensione che dal singolo, dal singolare si allarga sempre invece alla storia, a un contesto molto più vasto. Ecco, è qualcosa, come dire, che da un punto di vista letterario ti è in qualche modo necessaria, ti aiuta anche a raccontare poi una storia.
Ma forse si scrive per cercare di fare i conti prima di tutto noi con ciò che scriviamo, con la materia che raccontiamo. Quindi in parte sì, in parte forse è la concezione del libro che mi interessa, cioè per me la storia è sempre un punto di partenza, quindi Trieste, l'Alto Adige, l'immigrazione dei bambini, l'immigrazione delle donne che arrivano qui a fare un lavoro di cura, sono un punto dall'Est Europa, sono un punto di partenza, diciamo così, ad alta temperatura, per far vedere come esistano delle vicissitudini storico-sociali che schiacciano nella loro interazione con l'individuo gli uomini che le subiscono. Ovviamente in primis ci sono le dittature e le guerre, senza dubbio. La seconda questione è che poi quello che però mi interessa è far primeggiare la storia di un individuo, di una famiglia, di un uomo, di una donna, perché il romanzo questo è il racconto di noi, quindi tu puoi leggere questo libro senza sapere nemmeno dove sia Trieste sulla carta geografica, e lo puoi leggere a piani. Se invece sei informato sul confine orientale, lo leggerai a piani diversi. Quello che mi interessa di un libro è che ti faccia fare un viaggio sia interiore, sia però anche un viaggio conoscitivo, cioè dove la dimensione è intellettuale, di conoscenza. Tu ti fai un giro a Trieste in motocicletta, in un momento molto complicato che magari pensavi di conoscere meglio di come in realtà, diciamo così, lo conosci. Questo per me è molto importante, sono importanti, scelgo i fatti quando sono, provavo a raccontarlo all'inizio, quando sono generalmente molto taciuti o manipolati. Il confine orientale è un confine di cui il racconto ci è stato per molti aspetti sottratto, ed è finito, come molti altri temi, prima che sui libri di storia, dove potevamo studiarli e farci un'idea con una certa contezza e consapevolezza, finisce nel tritacarne della politica, e dove ti viene chiesto sempre di schierarti con gli stessi termini di un linguaggio social: giorno del ricordo, giorno della memoria, tot morti o tot altri. Questo è un modo di procedere che sottrae conoscenza e che secondo me denota una fragilità nella salute democratica del nostro paese. Quindi la letteratura può aiutare, io credo.
Bambino è un romanzo in Audi, sono 224 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Marco Balzano. Grazie Marco.
Grazie a tutti voi, a presto.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E adesso, prima domenica del mese, appuntamento con...
Quante storie?
Appuntamento con Quante storie, rubrica di editoria per ragazzi e ragazze. Buongiorno a Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora Giulia, oggi un solo libro, in particolare ci hai mandato, mi hai mandato un'intervista con Concita De Gregorio, scrittrice, giornalista, più recentemente anche attrice, che insieme a Beatrice Alemagna, l'artista e illustratrice, pubblica per Feltrinelli In mezzo a un milione di rane e farfalle, dove vanno le cose perdute. Allora Giulia, tra un momento sentiremo la tua intervista a Concita De Gregorio. Perché hai approcciato, perché ti sei avvicinata a questo libro?
Guarda, mi sono approcciata a questo libro con molta curiosità. Mi chiedevo infatti quale potesse essere il risultato di un lavoro fatto in combinazione insieme da una scrittrice, da una giornalista come Concita De Gregorio e da un'illustratrice di grandissimo talento che io personalmente amo moltissimo, Beatrice Alemagna. E il risultato è davvero molto interessante. È un libro che parla di assenze in un certo senso, però in realtà è affollato di moltissime presenze. Ovvero, le due autrici, in un certo senso mi verrebbe da chiamarle, perché poi, come sentiremo nell'intervista, l'hanno davvero costruito insieme. Nel libro fanno come un elenco di cose, di persone, di situazioni che non ci sono più. Ce l'ho qui davanti, per esempio, appunto un pezzetto dedicato alla casa della nonna, no? E lei dice: a quell'odore lì che non lo so spiegare, è di pulito e di mangiare e di bagnato che si sta asciugando. Oppure racconta di alcune persone che lei appunto ha incontrato nella sua vita e che non ci sono più, e come dice se le va a riprendere. E le illustrazioni sono a volte legate, diciamo, un po' strettamente al testo, altre volte invece sono più evocative, sono anche moltissimi degli schizzi, secondo me, veramente che raccontano e proprio il talento di Beatrice Alemagna, e che appunto rendono il libro davvero un piccolo gioiello, secondo me, anche da tirar fuori un po' al bisogno, quando si ha voglia di un po' scaldarsi il cuore con ricordi e con persone e cose che non ci sono più.
Senti, sì. Età consigliata per la lettura?
Guarda, assolutamente qualsiasi età. Secondo me è un libro che ovviamente per un bambino o una bambina piccola deve essere letto da un adulto, ma io lo consiglierei a chiunque. È un libro, secondo me, davvero senza età.
Allora, questa è l'intervista di Giulia Binazzi a Concita De Gregorio. Grazie Giulia.
Grazie Roberto, grazie a tutti e a tutte, buon anno, ci sentiremo nel 2025.
Questo libro viene da lontanissimo, un mio caro amico tantissimi anni fa, Corrado Sannucci, un grande cantautore, anche scrittore, mi aveva chiesto di tenere con lui il registro degli assenti. Era in un periodo di cura di un male che poi lo ha ucciso, e in quei mesi stavamo scrivendo insieme un libro che poi si sarebbe intitolato A parte il cancro tutto bene. Sono passati 15 anni da allora e adesso, diciamo, la vita fa dei giri, è stato il mio turno e io ho ripensato a Corrado per tante ragioni, una delle quali è un piccolo segreto rivelato in questo libro, e ho detto va bene, adesso io è il mio momento, adesso io scrivo il registro degli assenti. Glielo avevo promesso, lui mi ha lasciato in dono un regalo che mi ha salvato la vita, perché mi ha fatto chiamare da una persona che altrimenti io non avrei mai incontrato, e quindi è il momento di restituire, anzi è il momento di ascoltarlo, perché è lì da qualche parte che mi dice cosa devo fare. Ho chiamato Beatrice, che è una persona del mio personale pantheon, delle mie persone preferite al mondo. Beatrice in Italia è considerata un'illustratrice per ragazzi, nel resto del mondo è una superstar come Madonna, diciamo, non so, nelle librerie dal Rizzoli di New York a Berlino, a Londra, alla Central di Madrid e di Barcellona c'è una sala dedicata a Beatrice Alemagna, che infatti, come le cantanti liriche, è impegnata fino al 2028. Io la stimo, la amo, la seguo da sempre in quanto filosofa, e quindi quando ho finito di fare la prima parte del mio spettacolo teatrale e sono rimasta un po' orfana del palcoscenico e di quell'energia lì, a marzo, fine marzo, a Pasqua, finita Origine del Mondo, la prima parte, sono andata a trovare Beatrice, che vive in un bosco naturalmente, coerentemente col fatto che è chiaramente un folletto, un elfo, le ho chiesto di fare questa cosa insieme a me. E lei mi ha risposto così, no? Sì, ma nel 2028. Quindi questo libro ha subito preso la direzione di un libro che non si poteva fare, ma che si faceva per magia, si autofaceva. Lei non lo poteva fare, poi lei aveva un'esclusiva con un'altra casa editrice, poi sua madre stava male, poi sua madre è morta, poi io ho avuto un collasso polmonare, no, cioè, tutto congiurava perché il libro non si facesse, ma il libro era già lì, il libro era venuto da noi già da prima, perché è una specie di... è un talismano, no? È un libro amuleto che si consulta come i Ching e si lascia percorrere come è entrato a percorrere noi e le nostre vite in questi mesi. Era il suo momento, era il momento di questo libro.
In termini stilistici l'ho trovato un libro che ha volutamente accennato, definirei, sia per quanto riguarda la tua scrittura che è così leggera, aperta, a volte mi verrebbe da definirla volante, che per la parte dell'illustrazione dove ci sono tantissimi schizzi. E questo mi è sembrato che lasci molto spazio a chi legge, a chi ce l'ha in mano, così che si possa aggiungere i propri pensieri, i propri ricordi a questo che appunto, come dicevi, è un piccolo talismano, un piccolo anche taccuino da prendere e guardare ogni tanto per scaldarsi un po' il cuore.
Ma è proprio così, è il suo taccuino e il mio taccuino. Io e Beatrice abbiamo 30 anni di differenza, lei potrebbe essere mia figlia, però camminiamo su fili di ragno, su una tela di fili di ragno paralleli e ci vediamo da lontano continuamente, io vedo quello che lei fa, lei vede quello che io faccio e sono sempre gli stessi dettagli su cui fermiamo l'attenzione, quindi il dettaglio che ti colpisce è anche il dettaglio che ti definisce, quindi è chiaro che io e lei abbiamo una sensibilità gemellare. Non c'è stato bisogno di spiegarsi niente, c'è stato solo bisogno di trovare il momento di farlo. È esattamente come tu dici, cioè è un libro totalmente aperto, i miei appunti, quello che io mi segno quando dico su questa cosa voglio riflettere, ci voglio tornare, ci voglio pensare meglio, è quello che lei disegna quando va per strada a Parigi, a Fontainebleau, lei vive in un bosco vicino a Parigi e sono questi schizzi. Quando abbiamo deciso di farlo comunque, perché lei mi ha detto lo facciamo più avanti, l'ho detto più avanti non so cosa vuol dire, non esiste più avanti, lo facciamo adesso, lei mi ha detto va bene, mandami il tuo elenco di personaggi, di immagini, il tuo appello dei presenti e degli assenti, e io ti mando i miei schizzi per come io me li immagino. Se tu mi dici che c'è Corrado, che c'è Alice, che c'è Marco, io ti mando dei disegni che possono essere quella persona, ed è successo il miracolo, cioè il miracolo, proprio il miracolo. Io avevo detto Ippolito e la storia di Ippolito è la storia di un uomo con un cappello di piuma, e lei mi ha mandato senza saperlo un uomo con un cappello di piuma, quindi è stato chiaro mentre succedeva che era qualcosa che era più grande di noi, no? Che si serviva di noi per dire succede solo quello che deve succedere, succede quando deve succedere e non dipende da te, tu sei un semplice mezzo di trasporto di questo oggetto. E così abbiamo fatto, ci siamo lasciate percorrere da questo oggetto che poi ha coinciso con la morte della sua mamma, ha coinciso con un mio esito di salute molto complicato e quindi continuamente sembrava di non potere neanche finirlo, invece lui è finito e ci ha proprio lasciate intatte e salve, e quindi io credo che questo libro si debba un po' consultare come il libro dei Ching, aprire, leggere una frase, chiudere, completarlo con i propri pensieri. Esatto. Cioè finirlo di disegnare con i propri disegni. Mi sono successe nelle presentazioni delle cose incredibili. C'è un piccolo episodio che si chiama il brodo, dove la bambina sceglie una gallina e con quella gallina i nonni fanno il brodo, certo. E l'altro giorno a Napoli ho raccontato questa storia, l'ho letto e quattro persone sono scoppiate in singhiozzi dicendo io il capretto, io il maiale, io il coniglio. E tornano fuori cose che abbiamo sepolto, si sono sepolte nella memoria profonda. lo dicevo prima qui a Milano in presentazione in questa libreria magnifica Scatola Lilla, che per me è una storia che riguarda la mia prima infanzia, questa della Un milione di rane e farfalle. Sono un uomo e una donna che si trovano a una fontana, è un sogno ricorrente per me, un mio sogno ricorrente. C'è un uomo che dice a una donna: ci incontreremo in un'altra vita, saremo rane e farfalle. E lei dice: no, perché io non ti riconoscerò fra un milione di rane e farfalle, voglio questa vita, non la prossima. E questa storia delle due persone alla fontana, io mi sono ricordata parlandone con Beatrice, che è una vecchia filastrocca della mia infanzia, che io non sapevo di sapere, e che è riemersa nella mia memoria adesso, in una lingua sconosciuta, perché è una lingua, il catalano, una lingua che io non ho mai parlato, che è riemersa da qualche pozzo, ed è questa anche la magia di questo libro.
L'ho trovato un libro consolante, senza essere assolutamente consolatorio, e mi sono detta anche, appunto, un libro che parla di assenze, che però ci dice che in realtà, appunto, le persone, le cose che non ci sono più sono ancora qui, e mi è piaciuto molto quando all'inizio dici che sei andata a te a riprendertele queste persone. Allora mi chiedo anche se questa possa essere, per chi non crede nell'aldilà, una risposta da dare ai bambini e alle bambine quando chiedono dove vanno le cose e le persone che non ci sono più. Ecco, quindi di dire la risposta forse più bella, dire che rimangono con noi proprio nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. Era questo un contenuto che volevate condividere o che sentivate?
Certo, molto importante non dire ai bambini una cosa astrusa e strana e che loro non capiscono. O peggio mentire, perché i bambini sanno tutto, capiscono tutto da qualche parte, e poi non parlare ai bambini della morte è privarli di una forza, infragilirli tantissimo. Cioè, i bambini devono sapere che le cose finiscono, che la vita è bella perché è limitata nel tempo e quindi è preziosa, altrimenti non varrebbe niente, no? Altrimenti sarebbe come un videogioco, che io posso morire 10 volte. No, non si può morire 10 volte, si muore una volta sola. E quando la nonna è morta, la nonna c'è ogni volta che tu la pensi, fai una domanda. Mi diceva appunto Beatrice che quando è morta sua mamma, la sua bambina piccola le ha chiesto se ci poteva parlare ogni sera prima di addormentarsi. È stata un'idea della bambina, quindi è chiaro che io, mio padre, che non c'è più da tanto tempo, lo frequento moltissimo, molto più di quanto non frequenti mia madre, che è viva, perché mia madre mi telefona, io le dico c'ho da fare, ti richiamo, no? E però so che c'è, quindi siccome c'è la posso chiamare quando voglio. Mio padre non c'è ed è sempre presente. Ma quello che dicevi a proposito dell'assenza è scritto nella parola stessa, no? Perché assente è un vocabolo che deriva da un participio presente, da una forma verbale latina al participio presente, ab esse, no? Il verbo essere è assente, è qualcuno che manca adesso, non è una cosa che ha a che vedere col passato. Noi siamo pieni di quello che manca, viviamo pieni di, anzi, quello che ci manca è il desiderio che ci accende, è la, direbbe il poeta, assenza più acuta presenza, no? L'assenza è una presenza costante, e chi manca, cosa manca, quello che manca, che sia un peluche, che sia un albero, che sia una persona, che sia un panorama, che sia un pensiero, manca adesso, sta mancando ora. Non è, dicevo, la forma del participio passato indica una cosa già successa, quella del participio presente indica una cosa che succede. Bagnato, bagnante. Ti sei bagnato prima, sei bagnato, bagnante, ti stai bagnando adesso, assente, mi manchi ora, mi manchi ora. Quindi non è un libro che ha a che vedere con la nostalgia della perdita, il rimpianto, la memoria di quello che non c'è, il culto dei morti, no, è un libro che parla di come facciamo ad arrangiarci nel presente con tutto quello che ci manca, come facciamo a svegliarci la mattina e dire anche oggi mi devo alzare e mi manca questo, mi manca questo, mi manca questo, ma ce la devo fare lo stesso. Questo è un manuale di istruzioni per l'uso del presente.
E questa era Concita De Gregorio, intervistata da Giulia Binazzi. Il libro è In mezzo a un milione di rane e farfalle, dove vanno le cose perdute. Autrici Concita De Gregorio, appunto, e Beatrice Alemagna. È un libro Feltrinelli, sono 112 pagine. Tra l'altro, Concita De Gregorio e Beatrice Alemagna saranno a Bologna il 3 dicembre, quindi dopodomani, per presentare questo loro libro al cinema modernissimo di Piazza Re Enzo 3 alle 18. La Domenica dei Libri. Un viaggio di un anno, un'altalena tra Oriente e Occidente, un mosaico sfuggente, cangiante di ricordi, lampi, luoghi, figure, da Ingrid Bergman a Lawrence Durrell, da Woody Guthrie a Carlo Scarpa, Albert Camus, munito di qualche libro, libro più ricordato che trasportato, seguendo il tempo che comunque è sempre cenere, sempre passato, con la volontà però di lasciarsi prendere, di lasciarsi portar via da questo viaggio, dal sentimento di incertezza, di scoperta che ogni viaggio comporta. Ora incerta è il libro per il saggiatore di Silvio Perrella, che è nostro ospite. Buongiorno Silvio.
Buongiorno a voi.
Silvio Perrella, narratore, critico, ha curato il Meridiano delle opere di Raffaele La Capria. Tra le sue opere più recenti, Metronomi sotto i tavoli, Doppio scatto, Petraio. Allora Silvio, la prima frase del tuo libro è "Entra pure, lettore". Il tuo libro appunto è davvero un mosaico di tante cose. Ecco, dove lo vuoi far entrare il lettore?
Beh, lo voglio fare entrare laddove non si entra, perché in realtà una vera porta non ci sarebbe, perché è lo spazio del mondo nel quale lo vorrei portare, attraverso una sorta di inseguimento, che è l'inseguimento del tempo, dello spazio, ma anche l'inseguimento di due personaggi misteriosamente allusivi, che però sono presenti nel libro, che inseguono il narratore.
E tu trovi a Palermo, insomma, no? Vedi? A Palermo, insomma, nelle prime pagine del libro, mi pare, nelle prime due o tre pagine.
Sì, esatto, sì. Allora, Palermo è in un posto particolare. I due personaggi si chiamano Atem e Suleika, sono come due clandestini dell'esistenza, sono due persone che hanno trovato residenza temporanea in un luogo molto particolare di Palermo, che è la Zisa. La Zisa è un castello arabo-normanno ed è il segno di un periodo per noi quasi inconcepibile oggi, di relazione tra due civiltà, tra due modi, tra due architetture che si sono date sia pure nella temperie, nelle difficoltà, nell'incomprensione, no? Che sempre ci sono tra popoli diversi, però si sono dati la mano e hanno costruito una parte di quella Palermo. E loro vivono lì, mi pare che vivano lì, e da lì in qualche modo guardano i movimenti del narratore. E questo è un libro un po' sfuggente dal punto di vista pronominale, perché l'io, il tu, lei, sì, il noi sono sempre in agguato, no? Sono sempre lì che si versano l'uno nell'altro. Ma questo non è però un movimento che non è un movimento che annebbia la vista di chi guarda, perché la vista di chi guarda in realtà è un po' sollecitata da dettagli messi a fuoco sempre in una maniera molto precisa.
Allora senti, visto ci facevi riferimento tu adesso, no, a questa zona di Palermo in cui convivono culture e tante cose diverse, allora il tuo viaggio è un viaggio continuamente in bilico tra Oriente e Occidente, tant'è vero che a un certo punto dici si arriva alla stazione, mi pare che sia Casablanca, adesso vado a memoria, ma quando esci nella piazza ti sembra di stare a Berlino. Ecco, allora perché questo continuo alternarsi di Oriente e Occidente è importante nel tuo viaggio, ma anche non soltanto viaggio fisico, non soltanto viaggio spaziale, viaggio come dire nel tempo, ma anche proprio viaggio letterario?
Sì, allora il viaggio letterario parte da un libro importantissimo di Goethe che si chiama Il divano orientale occidentale. Gli ascoltatori sappiano che il divano è la forma araba del canzoniere e Goethe in quel libro lì ha provato a mettere insieme le culture, i poeti. È un libro scandito a secondo dei libri particolari, ogni libro c'ha un suo nome e il libro su cui mi sono fermato io per l'appunto è il libro di Suleika. Adesso sarebbe lungo raccontare la storia che è affascinante e che è già una storia in sé, ma è un libro di scambio amoroso fra due persone e lì Goethe in qualche modo fonda un argomento fondamentale ancora oggi per noi, perché una delle origini anche guerresche del mondo è nella nostra incapacità di comprendere l'Oriente, di comprendere e di far vivere l'Occidente nel migliore dei modi e di capire che tutto necessariamente è costruito sulla mescola e se tu non costruisci e non sai usare quella mescola entri appunto nelle contrapposizioni guerresche, entri nei muri, entri in tutti i lutti e le dimensioni funebri del nostro tempo, che appunto è un tempo di ore incerte. Da lì anche ore incerte ha una radice letteraria, perché viene da un verso di Coleridge, dalla ballata del vecchio marinaio. Sì. Io lo torco a modo mio, però certo oggi le nostre sono ore veramente incerte. E se pensiamo al fatto che siano stati per molti secoli libri d'ore, che erano invece libri che scandivano la giornata con certezze assolute sul rito da compiere, oggi noi possiamo costruire un libro di ore incerte sperando che queste ore incerte in qualche modo ci lascino ancora spazio per le avventure.
Senti, vorrei venire a un'altra questione, no? Anche qui me lo sono segnato, quando tu dici entra pure lettore, dici anche dai una prima occhiata, posiziona gli occhi. Allora, in questo, come in altri tuoi libri, l'occhio, lo sguardo è fondamentale. Ecco, allora nella tua produzione, nella tua letteratura, l'occhio è, come dire, ciò su cui si innesta poi la narrazione, su cui si innesta il pensiero, su cui si innesta la capacità di stabilire connessioni poi tra i mondi, tra le cose.
Sì, in realtà l'occhio è, a me piace quella che io chiamo la musica degli occhi. Quindi le sinestesie, dunque l'occhio non riesce da solo, deve essere accompagnato da altri sensi. Ognuno di noi in genere lavora su sensi che ha dimidiati. Io sono una persona miope, non vedo benissimo e quindi curiosamente poi spesso mi fermo sullo sguardo, sulla dimensione dello sguardo. Spesso le nostre stilizzazioni, i nostri modi di fare arte nascono da un'incompetenza, da una non saper fare una cosa, da una lateralità che poi invece prendi e porti al centro e fai diventare stile. Quindi, insomma, non saprei dirti esattamente perché, no, c'è questa centralità dello sguardo, però in effetti c'è, in effetti c'è anche negli autori che mi è capitato di studiare.
Allora, Silvio, il tuo è un viaggio fatto appunto di flash, di lampi, di pensieri, di sguardi, di ricordi, no, di figure, è un viaggio nello spazio, nel tempo. A un certo punto però dici di essere nato a Palermo, che poi hai lasciato, adesso ci stai parlando da Napoli, infatti. Allora, quel tuo tempo a Palermo continua però inevitabilmente a infiltrarsi nel tuo sguardo sul mondo.
Sempre di più. Palermo è come una sorta di miraggio che cerco di raggiungere. Ci vado quanto più posso negli ultimi anni. Io ho vissuto a Palermo finché avevo 10 anni e da quei 10 anni vorrei estrapolare qualche cosa che non riguarda l'autobiografia. Questo è un tema che mi piacerebbe prima o poi affrontare, perché io metto anche degli elementi fortemente legati alla mia vita, ma non in senso di autobiografia diretta, ma sempre sfrangiata, sempre dentro un tono, sempre con una invenzione. E mi piacerebbe farlo per quei 10 anni di Palermo, estrapolare da lì la materia psichica per costruire un racconto, un libro, un arazzo, insomma una musica verbale. Però in questo libro ci sono anche dei momenti, per esempio racconto, sia pure per flash, il momento in cui sono stato concepito, e non sono stato concepito a Palermo, bensì a Roma, di fronte a Villa Borghese, e c'è un momento in cui nel libro Zampilla questo ricordo, quasi all'insaputa di me stesso. Quindi di nuovo ritorniamo a questo io molteplice che si sfrange, che si sdoppia, che si diminuisce, che viene inseguito dalle due figure di Atem su Leica, e che però a volte dice spudoratamente: sono stato concepito lì, in quel momento, in quel luogo, in quella situazione, no? Quindi questo ti permette a volte di bucare tutti i livelli della finzione e dire direttamente quel che in quel momento ti sta a cuore nella maniera più forte.
Allora, un'ultima cosa, Silvio Perrella, uno dei tuoi ultimi, diciamo, vagabondaggi è un vagabondaggio appunto in un ricordo, ormai anni fa, La Tempesta, qui al Lirico di Milano, la regia di Giorgio Strehler, Artino Carraro nella parte di Prospero, no? E tu ricordi quella incredibile deflagrazione di cose che cadono, di scene, di oggetti che si schiantano quando Prospero rinuncia alle sue doti magiche. Allora, quella magia ovviamente è anche affabulazione e voglia di ammaliare il pubblico, di portarlo a guardare le cose sotto un diverso punto di vista. Ecco, è anche questo un po' l'obiettivo di un libro come Ore Incerte?
Sono molto contento che tu metta, sottolinei quell'ora, l'ora che è una delle ultimissime ore, perché il libro si chiude tra Milano, Taranto e Porto, e le penultime ore sono appunto Taranto e Milano. E Milano, quella tempesta di Strehler in quegli anni 70, quando mi capitava di vivere lì, per me è stata molto importante, ed è stato molto importante quel dettaglio, perché sapere di Prospero che viene davanti a noi, che si spoglia delle arti della magia, che spezza il suo scettro, e nel momento in cui lo spezza il teatro materialmente si spezza e precipita in un fragore di legnami e di acciaio, quel dettaglio, quel gesto, quella figura mi sono rimaste impresse, perché lì ho capito cosa dovesse essere un gesto interpretativo, cioè quanto fosse necessario che un'interpretazione si collegasse a un gesto semplice, chiaro, comprensibile a chiunque, e in quell'interpretazione non era necessario dire Prospero adesso sta deponendo le sue armi e quindi è fuori dal teatro e adesso è uno come noi che esce nel freddo di Via Larga a Milano negli anni 70. Non c'è bisogno di dirlo, basta fare quel gesto, basta mettersi nella condizione di vedere il teatro che colla. Quella cosa lì mi ha molto influenzato, e non è un caso che anche il mio libro su Calvino, che è stato il mio primo libro, si chiudesse sulla figura di Prospero, su un Calvino Prospero, su un re in ascolto. Quindi le cose si connettono e si connettono anche al di là delle forme che i libri prendono, perché per me scrivere un libro su Calvino, scrivere Ore Incerte è la stessa cosa, cioè non faccio una distinzione di genere tra, per esempio, la critica letteraria, un racconto d'avventura, un romanzo, un racconto o una poesia. Per me di volta in volta quel che importa è l'arte immaginativa che tu metti dentro, e quel Prospero a Milano negli anni 70, lirico, per me è stata un'origine di un pensiero che si fa gesto.
Ore Incerte lo pubblica Il Saggiatore, sono 304 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Silvio Perrella. Grazie Silvio, ciao.
Grazie a te e a voi ascoltatori, un abbraccio a tutti.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.